Ma ora, come promesso, è giunto il momento del nostro libro della settimana, nonché l'ultimo libro di questo 2015. Ci trasferiamo nel mondo dei free party o free techno insieme a Vanni Santoni, che ha appena pubblicato un libro con l'editore La Terza, più precisamente con la collana Solaris di La Terza. Vanni Santoni è con noi al telefono. Ciao Vanni, benvenuto alla colazione dei campioni.
Salve a tutti, grazie. Ciao.
Dove sei? Dove ti abbiamo beccato?
Adesso sono a Firenze. No, il tour, ho fatto 80 date, un muro di casse, ieri l'altro era a Torino, ora però almeno per Natale devo tirare il fiato, dai.
80 date, quindi vuol dire che va alla grande il libro.
Il libro va molto bene, ha proprio rotto anche i confini della nicchia che poteva avere, credo che lo abbia fatto grazie al fatto di essere fondamentalmente un romanzo, quindi viene acquistato e letto anche da gente che non ha fatto parte di questo mondo. E la sfida era quello, perché non volevo fare un libro che parlasse solo a chi già sapeva, diciamo.
Quindi diciamocelo, non hai un pubblico di lettori esclusivamente fatto di drogati?
No, assolutamente, ma spero che questo che il libro serva a sollevare questo pregiudizio anche rispetto ai frequentatori dei free party.
Chiaramente stavo scherzando, un libro molto interessante, è uscito ormai da qualche mese, ma appunto è ancora completamente attuale, visto che appunto lo stai promuovendo in lungo e largo per l'Italia. Allora, io proprio per insomma frugare il campo da ogni dubbio, partirei proprio dal chiedendoti qual è il tuo, diciamo, come ti collochi tu rispetto all'oggetto della tua narrazione, nel senso dove sei partito, come hai deciso proprio di affrontare questo argomento, insomma, proprio insomma in virtù della mistificazione delle tante insomma pagine, soprattutto per quanto riguarda la carta stampata, che ci sono intorno proprio a quelli che comunemente vengono chiamati i rave.
Sì, hai già inquadrato il punto. La prima idea di questo libro nasce in realtà una decina d'anni fa, solo che poi non la sviluppai perché ancora la cosa era abbastanza sotterranea, abbastanza poco decodificata dai media da potersela raccontare da sola senza bisogno di libri. E l'idea di farlo nasce effettivamente nel 2007, dopo il Technival di Pinerolo, perché il Technival di Pinerolo per me è stato uno spartiacque in vari sensi. Intanto perché fu il più grande free party mai svoltosi nel territorio italiano, 56 sound system, picche di 30.000 persone, una durata considerando i cascami e quelli che non si potevano più andare via di oltre 2 settimane, e però avveniva anche in un momento in cui la free techno veniva data per morta, si diceva che i valori originali del movimento erano perduti, che erano arrivati dei ragazzini a cui interessava soltanto sfondarsi, che la musica era diventata tutta uguale, insomma proprio nel momento di massima critica e crisi dall'interno del movimento, però il movimento tirava fuori il proprio evento più grande. Già questo era interessante perché la contraddizione è sempre un buon materiale su cui lavorare letterariamente. E dall'altro lato ci fu il fatto che quello fu il momento in cui i media se ne accorsero davvero, cioè fuori dal Pinerolo c'era fisso il pulmino di Studio Aperto, uscito da articoli su Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, servizi su Rai 2, insomma i grandi media se ne accorsero e, come puoi immaginare, come è facile immaginare, nel migliore dei casi raccontarono delle cose tutte sbagliate e nel peggiore dei casi cercarono di criminalizzare il movimento, di appiattirlo su parole chiave tipo degrado, tipo droghe, tipo musica troppo alta, tipo ragazzi scappati di casa che non sanno come buttare
vestiti, loro giornata. Molto male anche.
Esattamente. E quindi in reazione di questo dissi: vabbè, inutile piangersi addosso. Scrissi un piccolo articolo che si chiamava Rave Me Tender, il Technival in 10 discipline, che adesso sta a margine di Muro di Cazze in appendice, anche se nella finzione del romanzo è scritto da uno dei personaggi del romanzo. Okay. E questo articolo circolò un po', diventò un po' virale nei vari siti legati al mondo della free techno, e però non mi soddisfaceva perché continuava solo a soddisfare chi già sapeva, chi già conosceva il contesto, chi sentiva il bisogno di una voce amica, quasi. E l'idea invece di fare un romanzo nacque un paio d'anni dopo, quando ebbi la possibilità di raccogliere direttamente da loro la storia dei Desert Storm. I Desert Storm erano una delle primissime tribe, cioè organizzatori di feste inglesi, che nel 94 si accodarono a un cordone umanitario dell'ONU e riuscirono ad andare a fare feste per la popolazione di Tuzla e Sarajevo che viveva sotto assedio. Ecco, già questo è un gesto artistico folle, un situazionismo sì. estremo, ma per di più quando loro arrivarono lì in queste città deserte, tetti bruciati, muri spruzzati di pallottole, nessuno in giro, iniziarono a mettere la techno, dove un po' la gente iniziò a uscire dalle soffitte, dalle cantine, dai rifugi, da dei palazzi dove avresti detto che non ci viveva neanche un cane, e a correre, perché ti sparavano addosso, c'erano ancora i cecchini. E quindi questo fatto di scegliere di rischiare un proiettile per andare a ballare e mi colpì tantissimo. Questa storia circolava un po' come una leggenda da sempre nel mondo rave, però una volta che l'ho potuto raccogliere ho capito che questo fenomeno che ha attraversato l'Europa per 25 anni quasi e ha coinvolto centinaia di migliaia di persone era un contenitore di storie assurdo, quindi si poteva fare il passo successivo che ho effettuato, cioè uscire da quella che era semplicemente l'esperienza personale e la testimonianza diretta, raccogliere anche altre testimonianze, specialmente riguardo il primissimo periodo della Free Techno, quando io avevo 14 anni e quindi ovviamente certamente non ero a Castle Morton, e cercare di creare un arco completo di quello che è stato il tuo movimento.
Sì, soprattutto agli albori, insomma, dalle tue pagine si capisce, c'era una certa difficoltà proprio nell'inquadrare questo fenomeno. Tra le tue pagine si legge, nessuno pensava a perseguitare e a reprimere, perché nessuno si rendeva neanche conto di cosa stesse succedendo. A Milano, in una festa con il fiorfiore delle tribe dell'epoca, arrivò la polizia. Di fronte a quella messa in scena nera e cibernetica, quei muri di cassa assomitati da schermi che trasmettevano disegni geometrici a ciclo continuo, chiesero che cosa stesse succedendo. E Betty, storica attivista di là, gli disse: ma niente, un raduno di cultura underground. E quelli: quando finisce? E lei: boh, tra un paio di giorni. E quelli: ah bene, mi raccomando, non lasciate vetro in giro. E andarono via. È un racconto abbastanza, insomma,
oggi si... sembra surreale.
Sì, sì.
No, oggi sembra assolutamente surreale, ma ci sono state, esattamente come i media hanno in parte decodificato il fenomeno, e è stato anche decodificato dalle prefetture, si potrebbe dire. Di fatto in Italia non è mai successo quello che è successo in Inghilterra e in Francia, ovvero il fatto che per la prima volta dei parlamenti hanno legiferato contro un movimento giovanile, perché il Justice, il Public Order and Justice Act del 94 in Inghilterra, che ha praticamente vietato i rave illegali e di conseguenza ha fatto spostare le tribe nel continente, e poi la legge Mariani in Francia, una legge analoga nel 2001, sono dei casi piuttosto unici di razzismo musicale, perché vietano specificamente i raduni se la musica è ritmata,
un certo tipo,
e prodotta
sì.
con strumentazione elettronica. E in Muro di Cassere ricordo che l'unico precedente nella storia del mondo è il regolamento del ministero della cultura nazista, che vietava il foxtrot e lo swing per più di una certa percentuale del tempo
dell'orchestra. Il 20%, esattamente.
Esatto, che altrimenti agitava troppo la gente. In Italia questo non è mai successo, siccome non è mai successo in altri paesi in cui la free techno è forte, come la Repubblica Ceca ad esempio, però le prefetture e si sono fatti venire delle idee, anche se paradossalmente illegali, per cercare di reprimere, ad esempio il denunciare in massa tutti i partecipanti per un'occupazione di terreno che è ancora da dimostrare, e altri espedienti, fare delle multe, addirittura a volte con dei paradossi incredibili, ad esempio i Revolt 99, una tribe storica di Torino, una volta, dopo aver pulito tutto perfettamente, se ne stavano andando con i sacchetti, con i sacchi neri dei rifiuti per buttarli nel primo cassonetto, sono stati fermati e multati per trasporto illegale di rifiuti, un reato che in teoria servirebbe per prevenire gli ecoreati e a misfatti della criminalità organizzata. E però dall'altro lato io non pur ovviamente auspicando sempre la storicizzazione giusta del movimento, non mi stupisco, perché basta guardare, non so, basta guardare gli hippie, quel disco di Woodstock 69 con i due ragazzi abbracciati, oggi anche nei salotti delle famiglie più timorate, ma ai tempi gli hippie venivano accusati addirittura di adorare il demonio, quindi che i media e le forze dell'ordine tendenzialmente si schierino sempre a prioristicamente e pregiudizialmente contro i movimenti giovanili, specie se controculturali, è normali. In questo caso c'è stata una virulenza repressiva anche più forte di altri movimenti giovanili precedenti. Io credo questo sia avvenuto perché il rave, a differenza di altre subculture giovanili, entrava a gamba tesa anche nell'industria del divertimento, perché al rave non ci andavano soltanto raver. Quando il rave diventava immenso, quando c'avevi 10.000 persone, sottraeva di fatto pubblico ai locali, certo. Il mondo dell'intrattenimento notturno aveva un pericoloso concorrente, tant'è che sempre bene ricordare che se il Justice Order and Public Act è stato effettuato in Inghilterra, le due principali lobby che hanno spinto furono quelle degli alcolici e quelle dei locali notturni. E questo penso che dica molto rispetto alla storicizzazione di questa repressione.
Eh sì, perché poi c'è anche un discorso legato alle droghe, appunto l'alcol, insomma, come è risaputo, è una droga totalmente legalizzata, e tollerata e anzi direi promossa fortemente un po' da tutte, insomma, tutte le legislazioni, per cui sicuramente poi questo tipo di esperienza andava a intaccare anche degli interessi forti, appunto.
Sì, certo, salta all'occhio a tutti che il raver, anche nello stereotipo da barzelletta, in mano c'ha una bottiglina d'acqua, sì. Per il semplice fatto che l'MDMA non lega con l'alcol, specialmente col superalcolico, ma viceversa richiede una forte idratazione. E nelle discoteche inglesi degli anni 90 e poi nei rave, evidentemente il consumo di cose come whisky, gin o vodka era letteralmente crollato, e questo costituiva un problema per gli spacciatori legalizzati di alcol. Poi chiaramente non tutto è rose e fiori, perché se si guarda con onestà intellettuale, e spero che in modo di cassa questo venga anche fatto, l'arco evolutivo o involutivo del fenomeno dei free party, è vero che alle feste pace amore prive di incidenti, alimentate a MDMA, LSD, funghetti del primo periodo, poi si è arrivati a delle feste un po' più oscure, un po' più tese, quando c'è stata una predominanza di speed, quindi metanfetamina e chetamina, e poi negli ultimi tempi si era visto addirittura una recrudescenza di sostanze come cocaina ed eroina, che oltre a non avere nulla a che fare con le feste, perché sono sostanze molto individualiste, sono anche sostanze che si portano sempre dietro un substrato criminale, perché sono sostanze molto costose, sono sostanze che danno molta dipendenza, sono sostanze che tendenzialmente tendono a rovinare la scena dove emergono.
Ti approcci al ballo la prima volta alle feste delle medie, è un orrore. Poi al biennio c'è la discoteca della domenica, peggio ancora se non per il fatto che permette di tornare a casa la sera sfondati di cocktail e cenare di ottimo umore e solo un po' giallastri coi genitori prima di sfinire sul letto. Ne sono migliori quei dance floor del mare, messi su in spiaggia alle 21.30 con tre faretti colorati. Eppure, quando comincia a rovistare le librerie dell'usato in cerca di quei 1.000 lire di stampa alternativa con le interviste di Albert Hoffman o i suoi carteggi con Huxley, Junger, Leary, Vogt, quando insomma comincia ad aprirti ad una cultura che col ballo confina dai tempi dei tamburelli degli sciamani, ti capita tra le mani, nella stessa collana peraltro, anche le occhie sanno sgambettare. E insomma, Don Milani non sarà Hoffman, ma dato che conferma quello che già pensi, è difficile non dargli ascolto. Anche se il pogo, quello che fai è concertucci punk, non è forse un ballo? Si arriverà ancora una fase di transizione, in quei postacci tipo Blue Chaos o Duplé, dove per via della progressive, la più turpe ottica da discoteca, si mescolava con un primo, possibile gusto del ballare per ballare, ma sempre con la testa sul fatto che ti stanno guardando, sul come ballare, sul cercare di non essere ridicolo, sul quando avvicinare quella che hai puntato prima. Prima di capire che ballare è bello, anzi che il ballo è celebrazione, è rito, è il più elementare abbandono dell'io. I bambini lo sanno, basta che li metti davanti a una cassa e ballano. I bambini, senza che nessuno glielo insegni, girano su se stessi fino a stordirsi. Ecco, questo ho letto questa parte perché secondo me è anche molto interessante un po' il fatto che il muro di casse viene messo in evidenza dai suoi personaggi, perché poi insomma poi diremo qualcosa anche su come è strutturato questo libro, il significato del ballo per il ballo.
Sì, questo è un punto centrale e ti ringrazio per averlo scelto, perché noi siamo cresciuti in un contesto storico rispetto al ballo molto preciso. Il ballo era la balera, ovvero sì, era un luogo in cui si andava a ballare tendenzialmente in coppia, o si chiedeva di ballare, e in qualunque declinazione, dall'Aia con i contadini fino al salone da ballo del Gattopardo, e in cui di fatto venivano rinforzati, ristabiliti o rimessi in scena determinati processi sociali, innanzitutto quello precedente all'accoppiamento. E fondamentalmente la discoteca, noi siamo cresciuti, chi è cresciuto negli anni 80-90, la discoteca era un posto in cui si andava per rimorchiare, oppure era una gran rottura di coglioni fondamentalmente. E invece il ballo, tutti sanno, è nella storia dell'umanità, ha avuto per molto più tempo una storia e una funzione molto diversa. In tutte le civiltà il ballo ha un altro ruolo, ha un ruolo di rinsaldamento della comunità, ha un ruolo che sconfina a volte anche in modo molto netto all'interno del misticismo, se non della religione. E quello che ha fatto il rave, quindi distruggendo completamente tutte quelle sovrastrutture che rendevano possibile la balera, il biglietto d'ingresso, il fatto che bisogna vestirsi in un certo modo altrimenti sta male, il fatto che si va lì per avere un'interazione con l'altro sesso, rimettendo tutti uguali e spersonalizzando l'orchestra e trasformandola in un meccanismo unicamente tecnologico, ha riportato il ballo a quello che poteva essere il ballo primitivo intorno al fuoco, d'accordo? In cui il ballo diventa una forma radicale di autoespressione e di riconoscimento come comunità sacralizzata. E credo che sia questo, di fatto, poi, al di là del fatto che possa piacere quella musica, al di là di tutti gli altri aspetti che possono essere appetibili all'interno di un evento libero come un rave, quello che ha reso la cultura rave così longeva, che le ha permesso di mobilitare, nonostante infiniti tentativi di repressione, così tanta gente per così tanto tempo, perché andava a toccare delle esigenze che hanno a che fare più con la dimensione spirituale che con altre dimensioni.
C'è anche una tematica che, insomma, potremmo definire geografica, il muro di casse. C'è il tentativo un po' di mettere l'accento sulla differenza che corre tra una certa Europa turistica fatta, insomma, dalle destinazioni, dalle città toccate nelle destinazioni di Ryanair, e quella invece totalmente diversa, quell'Europa fatta, insomma, dalle città, dai luoghi prescelti dai camper, i furgoni dei techno travelers, a testimonianza proprio dell'esistenza di questa Europa, diversa. All'inizio del libro hai anche messo proprio una mappa.
Sì, esatto, ho messo una mappa d'Europa senza confini, perché di fatto un'altra caratteristica del movimento free techno è stato quello di essere fin da subito transnazionale. Quando gli inglesi inizialmente, poi i francesi, hanno iniziato a girare con questi furgoni e raccogliere gente di tutti i tipi, hanno iniziato a formarsi sound system, a fondersi fra loro, la nazionalità davvero non era neanche una questione in ballo, e quindi si potrebbe considerare, questo magari i legislatori europei non se ne sono accorti, ma il primo movimento che davvero nasce da una vera idea di Europa unita e internazionalista. E però, come tu hai giustamente sottolineato, c'è un'altra questione: il fatto che i puntini segnati nella mappa non siano, come siamo abituati a vedere, le principali città o i luoghi, le principali attrazioni turistiche, ma luoghi completamente sconosciuti, province remote, luoghi abbandonati o comunque periferie di metropoli. E questo è avvenuto inizialmente per una ragione puramente pratica, ovvero dato che il party deve stare sotterraneo per non attirare troppo l'attenzione delle forze dell'ordine, lo si fa in un luogo desolato, lo si fa in una periferia molto lontana dal centro, dai luoghi di aggregazione usuali. Questo però ha portato immediatamente a una riconfigurazione simbolica di questo fatto, perché evidentemente ci si trovava, soprattutto quando le feste poi si moltiplicavano e diventavano una punteggiatura enorme in tutto il continente, a rimappare l'Europa fuori dagli hub aeroportuali, fuori dall'Europa del turismo o delle grandi capitali. Mentre lavoravo a Muro di Casse ho scoperto una chicca che è sicuramente casuale, ma a livello simbolico è di perfetta aderenza: il fatto che il primo Technival, ovvero il primo festone con più sound system, si è svolto nel 93 a Beauvais, Ora, Beauvais, che è una città di provincia che, priva di qualunque attrazione, è però un luogo in cui tutti e nessuno sono stati, nel senso che tutti vanno a Beauvais perché Beauvais è dove c'è l'abbaio portuale per andare a Parigi, che è la principale destinazione turistica al mondo. Tutti quelli che vanno a Parigi con la Ryanair o con un'altra compagnia low cost arrivano a Beauvais, soltanto poi vengono messi in un bus che li porta direttamente nel centro di Parigi, quindi Beauvais non la vedono neanche. Ecco, quindi il fatto che invece nel 93 20.000 ravers andassero proprio a Beauvais ignorando bellamente Parigi mi sembrava perfetto nel descrivere questa vocazione a una mappatura interstiziale e liminale del continente.
Eh sì, una chicca veramente. E, tra l'altro, insomma, un altro aspetto interessante, insomma, che mi porto dietro un po' anche dalla mia esperienza personale è quella, diciamo, un tema che potremmo definire urbanistico, no? Nell'ottica proprio di Free Party c'è un certo sguardo sulla città, la capacità di proprio scegliere, sapere individuare proprio le località migliori, gli spazi abbandonati e per citare proprio una tua frase di Muro di Casse e trasformare in bello, saper creare il bello ovunque, no? E negli anni immediatamente successivi, insomma, a quella stagione dei rave, mi sono trovato spesso a pensare in prossimità di alcuni luoghi, ecco, vedi qua, per dire, una festa ci starebbe da Dio, no? Magari località industriali abbandonate e via dicendo. E questo è un elemento in comune un po' con le occupazioni, c'è la stessa, diciamo, come dire, preoccupazione di recuperare spazi abbandonati, di rivitalizzare, di dare insomma nuova vita agli spazi abbandonati. Tuttavia mi sembra significativo come nell'ottica dei free party questo sia una dimensione temporanea, no? Mentre appunto nell'altro caso si tratta di un progetto più a lunga distanza.
Sì, sono due approcci figli della stessa logica ma differenti. È evidente che sia il movimento dei squat che quello dei free party sono movimenti che appartengono alla società post-industriale e che nel momento in cui il lavoro si sfalda e spezzetta e intorno a tutte le città ma anche intorno ai paesi ci sono intere cinture di luoghi abbandonati, si prova a riprenderli per trasformarli in quello che manca, ovvero sia spazi per una socialità libera. Tuttavia da un punto di vista teorico la questione è differente, perché mentre un centro sociale autogestito punta a creare uno spazio permanente di socialità e quindi tendenzialmente di solito anche legato ad attività meno estreme rispetto al rail, tant'è che quando sono arrivate le tribe anche alcuni centri sociali, mentre alcuni centri sociali le hanno abbracciate, altri hanno preso le distanze proprio perché sì, portavano troppo casino, troppo fomento, troppa gente, problemi ulteriori. E si potrebbe dire probabilmente che la logica in questo senso del free party viene molto dal punk, è un movimento che nasce disilluso, nasce nella consapevolezza della sconfitta e quindi la sua difesa è quella di rinascere continuamente come una bolla in altri punti della periferia industriale abbandonata, quindi resistendo soltanto nel qui e ora. E tutto questo ovviamente in rimando alla famosa opera di Achim Bey, Taz, Temporary Autonomous Zone, è fin troppo ovvio, però quello che sosteneva Bey di fatto era che in un contesto di totale oppressione simbolica del sistema capitalista e mercificante, la resistenza era possibile soltanto con tattiche di guerriglia, e in questo senso effettivamente quella dei rave sembrerebbe essere una vera e propria guerriglia legata all'oasir e al mondo della vita notturna. Io fra l'altro varie volte durante le presentazioni è emersa la questione della politica, nel senso che qualcuno ha detto ma come si fa a dire che il rave era politica e si pensava soltanto a divertirsi, e da un lato è vero, non c'era un'azione politica specifica a parte alcune eccezioni, dall'altro però siccome oggi il mondo del lavoro non è più esistente come parametro di definizione dell'identità, perché il lavoro è precario, il lavoro è senza diritti, il lavoro non c'è proprio, Il loisir, cioè lo spazio-tempo libero, diventa il luogo in cui noi si definisce la nostra identità. Quindi demercificare lo spazio-tempo libero significa implicitamente fare un'azione di tipo politico.
E vabbè, mi scrivono intanto al numero di WhatsApp e quindi la gente non ci va solo per sfondarci.
Ma il punto è che la gente ci va anche per sfondarsi, cioè non vorrei che fosse dimenticato che si tratta di un rito dionisiaco, e un rito dionisiaco non ha la pretesa di essere tranquillo, non ha la pretesa di essere sicuro, non ha dispositivi, non ha deliberatamente dispositivi di difesa dall'abuso. Ovviamente nel momento in cui si crea un evento in cui il principio base è la libertà assoluta, si mette anche in conto che possa venire gente che viene solo per sfondarsi, ma questo fa parte del DNA dell'evento. Casomai il problema, se si guarda alla situazione in una prospettiva storica, è che all'inizio, quando i free party erano un evento più di nicchia, c'era una forte consapevolezza di cosa si stava facendo, delle sostanze che si andavano ad assumere, e quindi di stare facendo un evento trasformativo, uno dei cui obiettivi era quello di fare un'esperienza psichedelica innanzitutto arricchente. Nel momento in cui l'evento diventa di massa, è chiaro che arrivano anche le macchinate di ragazzini, magari già sbronzi dopo una serata in discoteca, che vogliono soltanto drogarsi a merda, e questo non fa bene alla festa. Ma dall'altro lato non esistono dispositivi che possono permettere di evitarlo, e aggiungerei meno male, cioè mettere all'interno della festa delle forme di regolamentazione, ordinamento o addirittura repressione volte a evitare gli abusi significherebbe snaturare la festa anche più di quanto la snaturano dei ragazzotti che vengono solo per sfondare.
Sì, voglio dire, come dire organizzare un technival all'interno di una discoteca, cioè insomma magari la musica puoi anche mettere la stessa, ma perde completamente di senso.
Guarda, questo è un punto molto interessante, specialmente oggi, perché chiaramente in Italia, specialmente dove di repressione ce n'è stata molta, molte tribe e molti anche singoli membri di tribe, che comunque di mestiere che sanno fa, sanno suonare, iniziano a fare feste techno nelle discoteche facendo pagare il biglietto. Ad esempio ora, per questo Capodanno, ci sono sul territorio italiano 6-7 grosse feste in discoteche non più in attività, perché poi nel frattempo il rave comunque ha ucciso la discoteca, in discoteca non ci va più nessuno, e quei templi della progressive o della techno col CH degli anni 90 sono oggi tutti vuoti e magari affittano a basso prezzo alle tribe. È chiaro che la techno, nel momento in cui va in discoteca e fa pagare un biglietto, diventa un'altra cosa, si snatura, perché nel free park free, significa festa libera ma significa anche festa gratuita, è il dato centrale. In questo senso magari si è difesa meglio un'altra l'altra metà del cielo del mondo rave, cioè il mondo delle feste goa o psychedelic trance, che non hanno mai avuto la pretesa di essere dei free party, anche se ogni tanto esistono anche dei free party psytrance, e quindi hanno sempre fatto pagare all'interno dei loro festival, e questa aderenza di fatto all'ultima ideologia rimasta, cioè a quella del denaro, gli ha permesso di subire meno repressione. Dall'altro lato però io non mi sento neanche di aggredire o accusare un DJ che magari ha fatto la storia della free techno se per campare va a mettere la propria musica in un locale. Certamente non è più la stessa cosa, e quella fiamma, quello spirito davvero tribale e mistico che si aveva nel free party, nel momento in cui si va in un locale, c'è un butto fuori, devi pagare 15 euro per entrare, ovviamente è compromesso.
Bani, quindi insomma, se io dico che il Muro di Cassa è un libro che può essere regalato a Natale, snaturo la natura di questo libro? Snaturo la natura, mi è uscita male, insomma, tradisco lo spirito di questo libro?
No. A parte no, perché tanto l'autore non ci guadagna quasi nulla, nei libri piglia tutto l'editore e il libraio. E no, credo che il fatto che il Muro di Cassa stia funzionando così tanto dimostri che, grazie alla forma romanzo, può essere letto da tutti. La mia ambizione era quella di provare a raccontare cosa era stato questo movimento dei free party e perché era stato così bello, perché ci aveva fomentati così tanti, ma anche raccontare storie al suo interno. Di fatto Muro di Casse è la storia.
Ti devo interrompere, Vanni, entra il GR purtroppo.
Ai ai. Vabbè, insomma, sì, lo potete regalare non solo a Natale, ma anche a Capodanno, a Pasqua, eccetera.
Vanni Santoni, Muro di Casse, grazie, ciao.
Grazie a voi.
Ciao.